il Vangelo di oggi, che è la trentesima domenica del tempo ordinario dell'anno B, e dal Vangelo secondo Marco, le ultime righe del capitolo 10. L'avete appena sentito nella celebrazione della messa e allora non ripeto la lettura se non man mano che andiamo avanti. E giunsero a Gerico. Era lì nelle vicinanze di Gerico che i due fratelli lo hanno avvicinato, Giacomo e Giovanni, per chiedergli: facci sedere alla tua destra, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, ricordate? Ecco, sempre nei dintorni di Gerico, la città conquistata da Giosuè senza bisogno di spade. Non ne avevano perché sono scappati dall'Egitto 40 anni nel deserto, come facevano? Non avevano fabbriche di armi. Quindi Gerico è crollata col suono delle trombe. Questa è la Gerico dove viene a trovarsi Gesù con i discepoli e seguito da molta folla. Chi era questa folla? Quelli che lo conoscevano, che volevano, li premeva vedere ancora qualche miracolo, ma dove andavano per andarsene dalla Galilea così lontano? Perché Gerico è giù in fondo vicino al Mar Morto, quindi abbastanza distante dalla Galilea, qualche giorno di cammino. E Gerico è l'ultima tappa per poi salire sulla montagna a Gerusalemme. Gerico è a 400 metri sotto il livello del mare, Gerusalemme 800 sopra, quindi c'è un dislivello di 1200. Tutto in salita, tutto deserto, non deserto piano di sabbia, ma montagne, massi, sassi, o qualcosa di molto scomodo per camminare. Giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, quel Bar, come Bartolomeo, Bariona, vuol dire figlio di. C'era l'abitudine di chiamare il primo nato, il primo figlio maschio, chiamarlo col nome del padre. Come adesso abbiamo visto invece viceversa. Il papà del primo figlio maschio viene chiamato col nome del figlio. Abu, noi abbiamo conosciuto un operaio una volta, muratore, e si chiamava Abu Issa, perché al figlio aveva messo nome Issa, e allora Abu Issa, padre di Issa. Issa, in quei contesti musulmani, vuol dire Gesù. Il figlio di Timeo, Bartimeo, vi ho già detto nella predica che questa parola, Timeo, questo nome, è stato adoperato da un filosofo greco, uno dei più famosi che li studiano ancora oggi, Platone, aveva scritto un libro con questo titolo, Timeo. Quindi il figlio di Timeo, è come dire, qui la filosofia greca può andare a nascondersi, è cieca ed è mendicante, la filosofia non solo quella di Platone, ma quella di tutti gli uomini, i ragionamenti umani e le scoperte che l'uomo fa con la propria intelligenza sono rappresentati da questo Bartimeo. era cieco. Se è cieco, cosa vuol dire? Che lavoro può fare? Non può camminare speditamente, ci vuol sempre qualcuno che l'accompagna, che lo tiene per mano. Quindi sedeva lungo la strada a mendicare. La strada era il suo luogo di vita e di sostentamento, perché lì sulla strada passa la gente, quando sente passare la gente mette fuori la mano o chiede lungo la strada a mendicare. In fondo un cieco così, che continua a mendicare, voi potete immaginare che è l'immagine di noi tutti, di tutti gli uomini, perché noi ci vediamo, però il significato profondo delle cose, il cuore dell'uomo, noi non lo vediamo, siamo ciechi. La presenza di Dio la tocchiamo con mano, guardando tutte le cose che sono attorno a noi, ma Lui non lo vediamo mai, siamo ciechi, non abbiamo occhi per vedere il nostro Padre, per vedere il suo amore. Siamo ciechi e siamo anche noi mendicanti. Siamo in cerca di qualcuno che ci dà qualcosa, un po' di affetto, un po' di attenzione, un po' di amicizia. Voi vedete quanti cercano, mendicano l'amicizia, l'attenzione, un gesto di amore, un saluto. Mendicanti. Quindi questo Bartimeo potrebbe rappresentarci tutti. Sentendo che era Gesù, quindi vuol dire che la gente parlava, quelli che camminavano, che precedevano Gesù, erano contenti di dire viene il tale, viene il tal altro, come anche oggi ognuno è contento di far sapere che lui sa. Allora, viene a sapere questo cieco che era Gesù di Nazareno, quello che era circondato da tanta folla, che fa rumore, quindi tanta folla, chiacchiericcio, o le parole forti di tutta questa gente, il rumore che fa, è perché c'è Gesù di Nazareth. Per questo tanta gente sta così insieme e camminano tutti dietro a lui senza fermarsi. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare. Il gridare, dopo sappiamo perché gridava, che cosa gridava, ma il gridare vuol dire quel parlare forte per cui uno vuole essere sentito, vuol essere, diventare centro dell'attenzione, e grida non contro la gente, neanche contro Gesù, ma per poterlo aver vicino. Grida il suo nome. Non solo il suo nome, ma anche un titolo, in modo da far sapere che lui lo stima come re, figlio di Davide. Quindi un titolo che è il titolo messianico. Re Davide non era più re, non c'era più suoi discendenti sul regno. Erode non era discendenza di Davide. Quindi figlio di Davide, e poi il nome, Gesù. Quindi, se dice il nome, è segno che sente di aver confidenza con Lui, di voler aver fiducia in Lui. Abbi pietà di me. È la preghiera che si rivolge a Dio, di solito. Abbi pietà di me, o Dio, nel tuo amore, eccetera. I salmi risuonano spesso di questa esclamazione, come a dire: io sono miserabile e tu puoi far qualcosa per me. Queste le parole che Gesù sente, il grido lo sente anche Gesù. Però molti lo rimproveravano perché tacesse. Perché lo rimproverano perché taccia? Un motivo può essere perché disturba. Un altro motivo perché chiedere l'elemosina a Gesù non è il caso. Quelli che conosceva Gesù era stimato come un rabbi, difatti anche lui lo chiamerà dopo Rabbuni, mio rabbi. E quindi è un personaggio importante. Erano abituati, come ho detto prima nell'omelia, che quando passa un personaggio importante pulivano le strade e allontanavano i mendicanti e le persone un po' sofferenti, in modo che il personaggio importante vedeva tutto bello nella città. Molti lo rimproveravano, potrebbe essere anche un altro motivo che lo rimproveravano, la paura, perché lì a Gerico, proprio all'imbocco dell'Uadi, della vallata che porta su a Gerusalemme, dove passava la strada, Erode aveva costruito il suo palazzo. C'era il palazzo di Erode, perché d'inverno veniva giù al caldo, perché Gerico, essendo 400 metri sotto il livello del mare, è un luogo molto caldo. Gerusalemme è molto freddo d'inverno. Quindi si era fatto proprio un palazzo che, se andate da quelle parti, vedete ancora qualche rovina di questo palazzo. Si vede poco perché nell'Uadi passa, quando piove molto d'inverno, passano torrenti e allora lungo i secoli hanno portato via anche gran parte di quel palazzo, o lo hanno coperto di sabbia. Comunque lì c'era il palazzo di Erode. Quindi potete immaginarvi i guardiani o i soldati di Erode, o forse lui non c'era lì, ma forse anche sì, perché se siamo prima di Pasqua è ancora freddo. Allora può darsi che se sentono gridare figlio di Davide è pericoloso, perché è un titolo regale. Quindi voi ricordate come il padre di questo Erode che c'è adesso, Erode il Grande, ha fatto ammazzare i bambini, perché tra loro c'era il figlio di Davide. Insomma, diventa pericoloso anche adesso, non solo pericoloso per Gesù, ma anche per tutti quelli che lo seguono. Lo rimproveravano perché tacesse. Gli uomini non vogliono sentire il nome di Gesù e i suoi titoli, le sue prerogative importanti. E questo rimprovero molti se lo sentono addosso ancora. Quando si va in giro per le strade o per il mondo, si cerca di non parlare forte della nostra fede e di non far sentire il nome di Gesù, perché ti dicono qualcosa. E allora c'è questo timore. Noi per rispetto umano, gli altri perché non serve. Ma egli gridava ancora più forte. Non si lascia spaventare dai rimproveri della gente. In fondo la gente chi è? Chi sono quelli che lo rimproveravano? Erano tutti peccatori. Quindi che rimprovero è quello di un peccatore? Egli gridava ancora più forte, sempre le stesse cose. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Quindi quello che conta per lui, quello che cerca, che desidera, anzi che vuole, perché il gridare vuol dire proprio una volontà, e continuare a gridare vuol dire che la sua volontà è proprio decisa. Vuol dire che lui con questo gridare fa sentire il suo desiderio di incontrare Gesù, di essere visto da lui. Lui non lo poteva vedere, ma almeno di essere visto da lui, che lui senta la sua preghiera, abbi pietà di me, che lui si fermi a considerare la sua situazione di povertà estrema, di mendicante. Gesù si fermò, non rimane insensibile a questa volontà di essere incontrato. Qui nel Vangelo di Marco non è riferito l'incontro con Zaccheo, che invece è riferito nel Vangelo secondo Luca. Quindi come Gesù aveva accolto il desiderio di Zaccheo, che l'aveva visto non con le grida ma con l'arrampicarsi sull'albero, così qui Gesù vuole esaudire anche il desiderio di quest'altro miserabile. Era miserabile Zaccheo per un motivo, perché era troppo ricco. È un miserabile questo qui per un altro motivo, perché è troppo povero. Però non è né la ricchezza né la povertà che tocca il cuore di Gesù, ma l'uomo ha bisogno di Gesù per vivere. Qualunque uomo, sia il ricco che il povero. Se non c'è Gesù, cosa c'è nel cuore dell'uomo? C'è ancora e sempre miseria e incertezza, e ci sono, rimangono le cose di quel Timeo della Grecia, opera e pensieri umani che non cambiano la vita, che non aggiungono nulla. Si fermò Gesù e disse: chiamatelo. È interessante anche questo. Gesù non dice: conducetemi da lui, ditemi dov'è che vado io a incontrarlo. No, chiamatelo. Lui deve fare dei passi per arrivare da Gesù. Come Zaccheo aveva fatto i passi e era salito sull'albero, anche il cieco mostra il suo desiderio, la sua volontà, la sua fiducia in Gesù, la mostra con dei passi, con una fatica. Chiamatelo. E chi è che lo deve chiamare? Proprio quelli che lo sgridavano. Quindi prima di tutto devono convertirsi questi. Gesù lo vuol vedere, incontrare. Chiamatelo. Il chiamare è quello che fa Gesù quando chiama i discepoli, chiama le folle, chiama perché quando uno chiama l'altro deve staccarsi dal posto dov'è, uscire dal mucchio, uscire dalla folla per rispondere alla chiamata. E questo è anche importante. Chiamarono il cieco. Hanno ubbidito a Gesù, meno male. E il cieco non sente la voce di Gesù. Sente la voce di uomini che lo chiamano per andare da Gesù. Il cieco sente voce di uomini, non quella di Gesù. Quindi ci sono delle persone che fanno da tramite, mediatori, come dire, servi di Gesù e servi del cieco, con la stessa operazione. Chiama il cieco, dicendogli che parole adoperano per chiamarlo. La prima, coraggio, un incoraggiamento. È una parola che troviamo anche nei profeti. Dite agli sfiduciati di cuore, coraggio. Vi ricordate i profeti che dicono così? Coraggio, una parola profetica. Alzati. Potete tradurre questo alzati con risorgi. Quando uno risorge, si alza. Quindi risorgi. E questo risorgi è come dire adesso la tua vita non è più quella di prima. Quando un uomo incontra Gesù non è più quello di prima, perché comincia ad avere dentro di sé qualcosa che Gesù gli comunica, stando vicino a lui. Risorgi, ti chiama. Quindi hai le sue attenzioni, ti chiama, ti vuol vicino, vuol dire ti vuol vicino, ti vuole vedere, ti vuole incontrare. Così gli dicono e lui prende sul serio queste parole che sente da quelli che prima lo rimproveravano. Egli, gettato via il suo mantello, prima cosa che fa, rinuncia a tutto quello che ha. Nel mantello, in qualche angolo, c'erano anche le monete che aveva raccolto facendo l'elemosina. Getta via il suo mantello. Come dire, adesso, se posso incontrare lui, non l'adopero più. La mia vita cambia completamente. Il mantello era l'unica ricchezza dei poveri. Non avrò più bisogno di niente se posso stare con lui. Gettato via il suo mantello, balzò in piedi. E questo dice tutto il desiderio che c'era dentro di lui e la certezza che sarebbe stato esaudito. Quindi la fede, in questo balzo in piedi, buttando via il mantello, dice quanto credeva e sperava, era sicuro di ottenere da Gesù. E venne da Gesù. Quindi ha fatto quei passi per superare la distanza. Allora Gesù gli disse: quando lui è vicino, non occorre più che lui ripeta, abbi pietà di me. Cosa gli dice Gesù? Poteva indovinarlo Gesù, quello che voleva, che desiderava, ma vuole che lo dica lui con la sua voce. Così si manifesta ancora di più agli orecchi di tutti qual è la sua fede. Che cosa vuoi che io faccia per te? aveva detto finora nelle sue grida «Abbi pietà di me». È una richiesta generica. Cosa vuoi che io faccia per te? Che ti perdono i peccati? Che ti do l'elemosina? Lui a Gesù chiede, da lui desidera, quello che non ha mai potuto chiedere a nessuno, perché a nessun uomo aveva, si era mai sognato di dire che io veda di nuovo. Ma adesso, essendo lì vicino, usa un altro titolo per Gesù, Rabbunì, maestro mio. È un titolo, come si può dire, di confidenza, lo stesso che adopera la Maria Maddalena quando lo incontra, quando si accorge che è lui e non il giardiniere lì al sepolcro. Rabbunì, che io veda di nuovo. Vuol dire che era cieco, non nato cieco, ma per qualche periodo ci aveva visto e dopo è rimasto cieco, o malattia o incidente, quindi non è detto, non lo cerchiamo, sappiamo che era cieco. Che io veda di nuovo. Non chiede elemosine, ma quello che nessun altro poteva dargli. Lui è sicuro che se vede di nuovo potrà cominciare una vita nuova, non più da mendicante, non avrà più la pensione di invalidità, no, allora non c'era, ma comunque ha il coraggio di fare questa domanda. Però è una domanda che dice che lui sa e crede che Gesù non è un uomo come gli altri, che in Gesù opera la potenza di Dio. È Dio che dà all'uomo la capacità di vedere. È da Dio che gli uomini ricevono gli occhi. Tanto che c'è un salmo, un profeta che dice: forse che colui che ti ha fatto gli occhi non ti vede, colui che ti ha fatto gli orecchi non sente. Quindi è da Dio che abbiamo, questa è la nostra fede, la capacità di vedere, ma soprattutto la capacità di vedere Dio noi non ce l'abbiamo dal nostro corpo, ce l'abbiamo solo come dono, come dono extra che Dio fa a coloro che lo amano, che credono in Lui. Quindi Gesù ha visto in quest'uomo la fede, cioè la consapevolezza che Gesù diventa per lui vita nuova, una vita diversa da prima, che l'incontro con Gesù gli cambia totalmente l'esistenza. Gesù ha visto questa fede. E Gesù gli disse: va. Così ha detto anche a tanti altri, al paralitico, ai lebbrosi: va. Adesso puoi camminare da solo. Non hai più bisogno che nessuno ti tenga per mano. La tua fede, quella fede che abbiamo visto tutti, la fede che ti ha fatto gridare, ti ha fatto balzare in piedi, ti ha fatto buttar via il mantello, ti ha fatto fare i passi verso di me, questa fede ti ha salvato. Sei arrivato alla salvezza, perché sei arrivato al Salvatore. Adesso c'è il Salvatore nella tua vita, colui che salva. Quindi non sei più quello di prima. La tua vita è nuova, non perché ci vedi, ma perché sei salvato, perché hai incontrato Gesù, che è il Figlio del Dio vivente. Ha incontrato la via, la verità e la vita. Ha incontrato la luce, ha incontrato Dio stesso. La tua fede ti ha salvato. Gesù non gli dice, non ha bisogno di dirgli che tu veda parole particolari, non fa un gesto, toccati gli occhi come aveva fatto o farà a Gerusalemme col cieco nato. Non c'è bisogno, perché in lui c'è la fede. Lui ha dimostrato, ha reso pubblico quello che c'era nel suo cuore. Nel suo cuore c'era il desiderio di Gesù, l'ha manifestato con la bocca. Così dirà San Paolo, capitolo 10 della lettera ai Romani, che quando uno crede nel cuore è giustificato, è giusto, cioè piace a Dio. Ma quando uno fa la professione di fede con la bocca, cioè quando la sua fede intima la rende pubblica, in modo che la vedano, la sentano anche gli altri, questa è salvezza. Cosa vuol dire che allora è salvezza? Quando rendi pubblica la fede, dopo non hai più paura degli altri, di quel che dicono, di quel che pensano. Mentre se la tieni nascosta nel cuore, dopo hai paura a manifestarti, come la differenza la vediamo quando Pietro e l'altro discepolo seguono Gesù da Getsemani verso il cortile di Anna e di Caifa. Pietro nasconde, tiene nel cuore la sua fede. L'altro invece, l'altro discepolo, si manifesta alla portinaia, gli dice chi è. E allora Giovanni, l'altro discepolo, ha coraggio e starà anche sotto la croce. Mentre gli altri, mentre Pietro, che non ha reso pubblica la sua fede, avrà paura e scapperà e non ci sarà sotto la croce, nemmeno se è Pietro, colui che ha ricevuto la promessa delle chiavi del Regno dei Cieli. Quindi la tua fede ti ha salvato. Adesso hai coraggio e gioia di dire, di parlare di me anche agli altri, a tutti, anche se vieni rimproverato. Questa fede ti ha salvato, sei liberato dall'essere oppresso, dall'essere condizionato da quel che pensano gli altri. E subito vide di nuovo, i suoi occhi cominciano a lavorare, vede, prima cosa vede il volto di Gesù, ce l'ha lì davanti, e poi vede tutto il resto con questa luce. E lo seguiva lungo la strada, quella strada che prima era il suo luogo di lavoro, di mendicante. Su quella strada lui non mendica più, ma segue Gesù. E quindi permette a Gesù di riprendere il cammino e lui sta dietro di lui, lo seguiva. Faceva i suoi passi dietro a Gesù. E Gesù, sappiamo, stava andando a Gerusalemme per salire al Calvario. Lo seguiva lungo la strada, lungo questa strada. Segue le orme di Gesù. Ecco, e qui potete voi continuare la contemplazione o meditazione, cosa vuol dire seguire Gesù sulla sua strada, che non è una strada qualunque, ma è quella che porta a Gerusalemme e a Gerusalemme all'Orto degli Olivi e al Calvario. Sia lodato Gesù Cristo.